E buonasera, grazie a tutti di essere qui. Io sono veramente contenta di questa serata e sono grata agli amici del Barai che l'hanno voluta organizzare. E sono sorpresa, come Salvatore Cusimano, dal numero delle persone che sono qui, perché obiettivamente la presentazione dei libri normalmente non sono occasioni per vedersi in tanto. Molti sono progettati, c'è una fazzolettata di amici, eccetera, eccetera, però lo stesso sono molto contenta e grazie a tutti di essere qui, grazie alla famiglia Insacco di essere venuto a intervenire. E quello che vorrei dirvi molto brevemente, perché vedo che il tempo scorre, forse non sono parlando, devo andare alla Targa Florio, è una cosa molto molto semplice. Mi colpisce il fatto che noi siamo qui a parlare di questo libro proprio nei giorni in cui frana un altro di questi, come dire, piedistalli dell'antimafia. E mi colpisce farlo in un momento in cui cominciano ad avere corso corrente alcune formule che giudico molto pericolose. Per esempio la formula la mafia dell'antimafia, che comincia a prendere piede, e comincia a prendere piede una strana idea di una sorta di equivalenza. Qualcuno ha detto, ha coniato lo slogan, la mafia fa schifo, adesso mi pare che ci stiamo avviando con passo risoluto a dire vabbè, anche l'antimafia fa un po' schifo, va, diciamo. E questo è pericoloso. Ho visto prima, non so se poi si siano liquefatti, entrare qui dei ragazzi, quindi al seguito di Vittorio Monaco. Ragazzi, quindi il centro più la torre. E persone che quindi hanno vissuto stagioni diverse di questa città rispetto a quelle che abbiamo vissuto noi anzianotti, diciamo. E questo libro racconta quelle stagioni, cioè racconta un tempo in cui la parola mafia era impronunciabile. Sempre nelle polemiche di questi giorni si dice ah vabbè, ma questa antimafia, parolaia, eccetera, eccetera. Le parole sono importanti. Non è vero che le parole sono irrilevanti, le parole contano. Quando comincia ad avere appunto corso una moneta su cui è impresso il motto la mafia dell'antimafia, è un momento pericoloso che tutti devono valutare con attenzione. E Leonardo Orlando ha citato l'exergo del libro tratto da George Orwell 1984, curiosamente. Chi controlla il passato controlla il futuro. Questo è vero, senza avere memoria del passato nessuno di noi può avere un futuro. È vero per ognuno di noi ed è vero per i paesi, è vero per le nazioni, è vero per le comunità, è vero per le società. Nessuno di noi, se non ricorda chi è stato tra i suoi 3 anni e i 6, nessuno di noi che non ricordi la propria adolescenza, che non abbia fatto tesoro di quello che ha incontrato la sua adolescenza, può poi avere un futuro, una persona adulta, sana, corretta e responsabile. Non si cammina amputando parti di sé, non si va da nessuna parte. E da questo bisogno di sapere, di capire, di raccontare che cosa è stata una stagione di Palermo nella quale io ero qua, al giornale L'Ora, nasce questo libro. Ma nasce anche dall'esigenza, che io sento da molti anni, di dire una cosa, secondo me fondamentale sulla Sicilia e su Palermo, e che si è detta poco. E questa cosa è che Palermo e la Sicilia ha avuto la storia che ha avuto e che questo libro vuole anche contribuire a ricostruire, perché è stato un serbatoio di cambiamento formidabile. Leonardo Orlando ha ricordato uno dei tanti proverbi siciliani che fanno parte di quel patrimonio, diciamo, del partito dell'immobilità, no? Chi nasce tondo non può morire quadrato. Io non ve lo ripeto in dialetto perché non parlo benissimo il dialetto. Tutta una serie di proverbi siciliani sono, come dire, il patrimonio ideologico del partito dell'immobilità. Tutta una serie di proverbi servono a scongiurare il rischio del cambiamento. Un altro che a me piace da pazzi è meglio utinto canusciuto cubono a canuscere. E quindi teniamoci il peggio, perché se noi proviamo a rimuovere il peggio può darsi anche che venga del bene, ma tutto sommato nessuno ce lo garantisce, è questo bene, ma noi che ce ne dobbiamo fare? Teniamoci il peggio. Ora, secondo me, quello che è successo negli anni 80 e 70, ma negli anni 80 potentemente, tutta la grande mattanza siciliana che viene organizzata praticamente dai corleonesi, ma non pensata dai corleonesi o solo dai corleonesi. E qui voglio dire a Simona, quando ho scelto il titolo La città marcia, io pensavo che questo avrebbe avuto un effetto contundente e in qualche modo, come dire, di rifiuto, di rigetto nella città, perché sarebbe sentita interpretata. Ma La città marcia non riguarda tutta Palermo, ovviamente. La città marcia è la città marcia che Giuseppe Insalco vede quando, coronando la sua massima ambizione, su questo ha ragione l'avvocato Sorgoriera, il massimo sogno di Giuseppe Insalco è diventare sindaco di Palermo. E lui, nel momento stesso in cui corona questa ambizione, per la quale, per soddisfare la quale ha fatto tanto, guarda dall'alto questa città, questo pozzo di questa città, e vede il marciume. E lo racconta, vede un marciume che non si aspettava, un uomo che ha fatto politica fin da quando aveva i calzoni corti, un uomo che conosceva la DC e conosceva la peggiore DC di quegli anni anche. E però quest'uomo resta impressionato dal marciume che vede. E questo marciume, naturalmente, non lo vede tra Totorina e Bernardo Provenzano, che non frequentava, quanto piuttosto in quegli altri pezzi di città. E allora torno rapidamente al tema della mattanza. Secondo me, perché si è scatenata la grande mattanza degli anni 80? Si è scatenata perché la Sicilia e Palermo esprimevano un potenziale di cambiamento formidabile. Questa città e quest'isola, nella indifferenza, nella solitudine, spesso nel dileggio del resto del paese, ha combattuto delle grandi battaglie per cambiare questo paese. E il personaggio di Giuseppe Insalco mi piaceva, al di là del fatto che l'avevo personalmente conosciuto e che una volta era stato per me fondamentale per scrivere una corrispondenza per l'Europeo su Ciancimino, mi raccontò, venne alle 3 del pomeriggio al giornale L'Ora, e avere un appuntamento alle 3 del pomeriggio a Palermo d'estate è esattamente come averla a Forlì alle 4 della mattina, non c'era nessuno. Quindi arrivo lì e io ero in difficoltà perché non mi ero mai occupata di politica comunale, e lui mi squadernò tutta la vita, le opere, i miracoli di Don Vito, con una rapidità, una esattezza che mi lasciarono sbalordita. Quindi in qualche modo anch'io avevo
un demido
molto molto attendibile, molto informato, molto preciso. E la figura di Giuseppe Insalco è una figura tragica, ma è una figura tragica del cambiamento di questa città. È un uomo che parte, diciamo, da questa parte oscura della DC, e non solo della DC, del potere, perché quando lui dice che Ciancimino controlla 20 consiglieri comunali nel Consiglio Comunale di Palermo, non sta parlando solo dei democristiani, sta parlando dei democristiani, dei repubblicani, dei socialdemocratici, dei liberali, cioè sta parlando di un ampio raggio di forze, di quello che una volta veniva chiamato il pentapartito, perché anche questo è ormai sepolto nella nostra memoria. E veniva da quella storia, e poi a un certo punto, guardando questa storia dal punto di più alto che è possibile raggiungere, trova che è una storia orribile e decide di cambiare, decide di fare tutto quello che può per cambiare, e paga dei prezzi personali altissimi. Appunto, adesso in questo grande dileggio per l'antimafia di maniera, io pure penso che ci siano moltissimi errori, che ci sia anche una questione che bisognerebbe ben ragionare, perché vorrei capire come con tanta antimafia, movimenti, associazioni, iniziative, manifestazioni, eccetera, eccetera, noi ci troviamo oggi nel 2016 con il comune di Brescello, quello di Peppone e Don Camillo, sciolto per mafia, e con una popolazione che a Brescello dice quello che si diceva a Palermo negli anni 80, cioè la mafia qui, e chi l'ha vista? Dove mai ve la state sognando? E lo dice il sindaco e lo dice il parroco.
E quindi
qualche errore, esatto, quelli 2.0, qualche errore deve essere stato fatto nel corso di tutti questi anni, se abbiamo tanto parlato di mafia e di antimafia, e siamo qui coi comuni sciolti per mafia in Emilia Romagna. Ma torno a Insalaco, perché Insalaco è il simbolo migliore di questa tragedia siciliana e palermitana. Il simbolo perché è un uomo che scopre in sé la necessità del cambiamento, che scopre il desiderio di fare una rivoluzione, viene fulminato in questo tentativo di fare una rivoluzione e viene poi ricoperto di fango e viene poi seppellito con una tale violenza, ma con una tale violenza che proviene dagli apparati istituzionali dello Stato, perché la testimonianza di Emanuele De Francesco, alto commissario antimafia e capo dei servizi segreti, e che ho trovato anche quella sepolta negli archivi del Consiglio Superiore della Magistratura, è una testimonianza sconcertante, perché è un continuo e insistito dileggio di un uomo che è morto, e che è morto ammazzato dalla mafia, come un ex commissario, alto commissario antimafia ed ex capo dei servizi segreti non può non sapere. Ma questo personaggio dice: no, la politica non c'entra niente con la morte di Insalaco. Insalaco è stato ucciso in una rissa di rigattieri, che è formidabile. Ora, quindi il libro nasce in qualche modo da un bisogno di giustizia nei confronti della memoria di Giuseppe Insalaco, pur sempre l'unico sindaco del Novecento palermitano ucciso, a meno che non si voglia annoverare in questa categoria Salvo Lima, che comunque aveva avuto un cursus honorum molto più pronunciato. Nasce quindi da questo bisogno di giustizia e da un bisogno anche di giustizia nei confronti del racconto di quegli anni palermitani e di quello che è stata la storia, ripeto, della Sicilia e di Palermo, che è stata certo una storia di mafia, ma è stata anche una storia di formidabile ribellione contro la mafia, espressa da tante persone, ognuno per la sua parte, e di una ribellione che era talmente pericolosa che per soffocarla c'è stato bisogno dei Kalashnikov, c'è stato bisogno delle pistole, c'è stato bisogno del tritolo. Per ciò che riguarda Giuseppe Insalaco, per soffocare questa ribellione c'è stato bisogno anche del fango. Ecco qua, grazie a tutti.